Buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Tecnologia Contemporanea. Allora, prima di iniziare vorrei ricordare un paio di cose. Noi questo tipo di nostri eventi li stiamo anche caricando sui vari podcast. Quindi abbiamo un podcast principale che è Podomatic e questo ci permette anche di trasferire i podcast anche su Spotify, su Apple, su Google Podcast, Apple Podcast, su FMM, Deezer, quindi tutti anche Amazon. Quindi per chi è interessato e si vuole anche scaricare, diciamo, la nostra trasmissione, basta cercare o Susanna Musetti o Giuseppe Di Lido o Associazione Culturale Poeti Solo Poeti e ci sono le varie puntate caricate. Poi c'è solo l'audio, quindi uno se lo scarica, se lo può sentire con comodità quando vuole. Ora iniziamo la trasmissione, chiamo Mario. Buonasera Mario, una nuova postazione stasera.
Buonasera Giuseppe. No, è solamente temporanea perché sono a Milano, quindi sono in albergo.
Come si sta a Milano?
Ma oggi era una splendida giornata, devo dire. Ieri è piovuto un pochino, ma oggi era veramente molto bello. Addirittura in macchina quando tornavo c'erano 28 gradi. Veramente bello. Un cielo limpido oltretutto, quindi poco milanese, diciamo.
Allora Mario, prima di iniziare ti volevo dire che sono riuscito per adesso a scaricarmi solo un video, il primo, perché poi vediamo se durante la trasmissione riesco a scaricarmi gli altri due. Ok?
Va
Va bene,
bene,
allora
allora.
ti lascio. Magari inizia e poi quando mi chiami ti metto le slide. Ok?
Sì, d'accordo. Allora, stasera il tema è il lavoro, inteso come le nuove professionalità richieste nel mondo del lavoro e quindi anche i profili professionali che verranno richiesti nel prossimo futuro. Facciamo riferimento ai dati di uno studio che è stato pubblicato dal World Economic Forum nell'ottobre del 2020, quindi è molto recente, ed è uno studio che è stato fatto insieme a un grandissimo numero di contributori, più di un centinaio. Quindi diciamo che i dati di questo studio vanno presi in considerazione. Ovviamente quando si fanno previsioni non si ha la certezza che le cose andranno in un certo modo, ma è bene prendere conoscenza di queste situazioni. Ora, prima di iniziare con le slide, io pregherei Giuseppe di mandare in onda il primo video, se possiamo. Bene, allora se il video non è disponibile possiamo incominciare con la slide numero 2, per favore Giuseppe.
We're out here at Byford where HadrianX has just
Ok,
completed its first commercial.
questo è un video prodotto
To
da
build
una ditta che si chiama
typical of medium-sized commercial building.
Fast Brick Robotics. Togliamo l'audio del video. Questa società ha realizzato, dopo molti anni e molti tentativi, la prima macchina che è arrivata sul mercato che sostituisce gli operai edili nella posa dei mattoni. E quindi nella posa degli elementi che si utilizzano come divisori all'interno delle case e per costruire le pareti esterne delle case. Ora, questa macchina ha ha una velocità che è ovviamente molto superiore a quella degli esseri umani, li sostituisce solo ed esclusivamente nella funzione di posa dei mattoni. Quindi tutte le altre attività, come la realizzazione del pavimento, del tetto, degli intonaci, degli impianti che ci sono in casa, l'impianto idrico, l'impianto elettrico e così via, vengono ancora fatte in forma tradizionale. Però questa è una macchina che è in grado di realizzare un'area commerciale non grandissima, ma intorno ai 400-500 metri quadrati, nel giro di 2 giorni. Ed è una macchina che è in grado di realizzare tutta la muratura di una piccola villetta in 8 ore. Ora, è chiaro che questa è una macchina che distrugge posti di lavoro. È una macchina che naturalmente ne crea altri, perché per utilizzarla, manutenerla e costruirla c'è bisogno di altre persone. Quindi ci sono opportunità di lavoro legate alla scomparsa di posti di lavoro, ma il problema sociale è sempre quello che i nuovi lavori richiedono conoscenze che non sono quelle dei lavori che scompaiono. Il motto di questa azienda è: da 6.000 anni i mattoni venivano messi in una certa maniera, fino ad oggi, cioè fino a quando abbiamo fatto questo robot per sostituire gli operai in questa singola attività. Tenete presente che il fatto di usare una macchina permette molte cose in maniera più facile. Intanto permette di utilizzare blocchi di varia dimensione e peso con facilità, permette di utilizzare tecnologie nuove. Per esempio, a un certo punto del video vi spiegano che quei blocchi non vengono tenuti insieme nel modo tradizionale, ma vengono incollati, e quindi associati alla introduzione di questo nuovo dispositivo di lavoro, strumento di lavoro, ci sono altre tecnologie che possono intervenire nel processo. Non è tutto negativo. Pensate all'utilità di una macchina di questo tipo nel caso di dover ricostruire, come capita spesso da noi, alloggi che siano rapidamente disponibili per persone che sono in un'area terremotata. Noi siamo stati testimoni sempre di quanti anni ci vogliono per anche fornire una casa provvisoria che sia, come dire, ben fatta. Pensate a questa macchina nell'edilizia popolare. Questa macchina abbatte i costi, quindi a parità di investimento possiamo, come dire, aiutare un maggior numero di persone. Quindi, come sempre, la medaglia ha due facce. Giuseppe, possiamo interrompere e passare alla seconda slide. Giuseppe. Bene, iniziamo il discorso allora, e quindi andremo avanti. Il mondo del lavoro si trova da diverso tempo sottoposto a una serie di cambiamenti che sono legati a diverse situazioni. Innanzitutto c'è un processo di digitalizzazione che viene avanti per proprio conto e che quindi se non altro costringe le persone a studiare nuovi strumenti che sono di ausilio al lavoro. C'è un processo di automazione che viene avanti da molti anni, da qualche decennio. Ci sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale. E naturalmente c'è purtroppo anche la pandemia che ha aggiunto crisi a crisi. Ora, come dicevamo a proposito della macchina posa mattoni, il problema è che i posti di lavoro legati all'introduzione di questa macchina sul mercato richiedono conoscenze che non sono quelle che ha l'operaio che posa i mattoni. Allora, il problema è non solo, se andiamo alla slide successiva, per favore, il problema non è solo vedere se il numero di posti di lavoro che vengono creati dalle nuove tecnologie è in quantità maggiore o minore di quelli che vengono eliminati, ma anche di vedere il contenuto di questi nuovi lavori e di quanto sia difficile far spostare le persone da un vecchio lavoro che non si fa più a uno nuovo. Ora, secondo lo studio che ho citato all'inizio, per i prossimi 5 anni è previsto che il numero di nuovi posti di lavoro superi il numero di posti di lavoro che non ci saranno più, 97 milioni contro 85. E diciamo tutto questo è riferito a che cosa? È riferito a 26 paesi del mondo, che però sono i più importanti, e quindi c'è la Cina, l'India, gli Stati Uniti, l'Europa e così via, ed è riferito a 15 settori economici che sono i più importanti in tutte le economie. La cosa importante che lo studio dimostra anche, se possiamo andare avanti per favore, ok, questa è la slide di, andiamo ancora avanti, poi torniamo, ok. La cosa importante è tenere presente che c'è un bisogno continuo di riaggiornare le competenze professionali. Ora, da questo survey viene fuori un dato importante, cioè almeno il 40% dei lavoratori, stiamo parlando di queste 26 nazioni, nei prossimi 5 anni dovranno fare qualche corso di aggiornamento e qualcuno ne dovrà fare più di uno, perché ci sono delle situazioni in cui la previsione e di arrivare a 6 mesi di corsi di aggiornamento in 5 anni, che non è poco. Non solo, ma le aziende interpellate si dicono pronte, perché devono esserlo, a aiutare un 70% della loro forza lavoro a aggiornarsi, in maniera che se ci sono transizioni da una situazione a un'altra siano facilitate. Se possiamo andare avanti, per favore. Uno dei problemi e delle preoccupazioni per il futuro non è legato solamente a quanti posti di lavoro, ma naturalmente ai profili professionali richiesti e agli strumenti per dotare le persone delle nuove conoscenze. Cioè, se non si crea un sistema che permette, un meccanismo che permette alle persone di passare da un lavoro all'altro, se non si crea un sistema che permetta alle persone un aggiornamento continuo, un apprendimento continuo durante tutto l'arco della loro vita professionale, e parliamo di 40 e più anni prevedibili per una persona che compie tutto il percorso, è evidente che i problemi sociali introdotti da le variabili che abbiamo detto prima, automazione, intelligenza artificiale e così via, sono destinati a ingigantirsi. Se possiamo per favore andare avanti. Ok, l'impatto del Covid-19 lo abbiamo tutti sotto gli occhi perché abbiamo visto tutti servizi di ristoranti chiusi, alberghi chiusi, compagnie aeree che non volano più e così via. Quindi è misurabile già il danno provocato dal Covid-19, che è elevato, ma ci sono dei danni che sono più sottili e che è difficile misurare. Adesso, quello che vedete qui sono due figure che trovate in questo report. Sono dati che a sinistra rappresentano le destinazioni dei giovani, le destinazioni che i giovani appena finito gli studi scelgono negli Stati Uniti. Il dato è riferito agli Stati Uniti, ma naturalmente può essere in parte trasposto anche all'Europa. Ora voi vedete che la prima parte è l'educazione, la seconda parte è il retail a sinistra, quindi la distribuzione e così via. I giovani tendono a entrare in queste posizioni. Hanno anche in mente spesso un futuro, cioè cercano una posizione iniziale, come normale che sia, che permetta poi di cambiare in meglio. Quindi cercano delle posizioni dove, a seconda di come si sono preparati, sia possibile migliorarsi nel corso della vita professionale. Ora però, poi c'è la figura a destra. La figura a destra mostra in questa parte oscura centrale la percentuale di persone che cambiano lavoro all'interno di queste sei tipi di impieghi. Quindi vedete c'è la sanità, c'è la... io non lo leggo, ma c'è l'educazione e così via. A destra ci sono le percentuali delle persone che partono in questi tipi di impieghi e poi emigrano verso altre aziende ed altre tipologie. Ora, ma che succederà ai ragazzi che nell'ultimo paio d'anni si sono preparati con quest'ottica e si trovano situazioni in cui la pandemia ha distrutto completamente la capacità di assorbire nuovi giovani nel mercato del lavoro? Ecco, questo è uno dei danni più sottili e più gravi che la pandemia sta arrecando, oltre a quelli che abbiamo visto e che sono misurabili dal numero dei posti di lavoro persi, dal numero delle ore non lavorate e così via. Se possiamo andare avanti, per favore. Questo è un'altra cosa interessante che si trova in quel rapporto. È un diagramma che va letto in questa maniera. Nella parte superiore c'è una riga marrone chiaro e poi c'è una riga blu oscuro. Per ogni settore, questa parte rappresenta nel 2020 quella marroncina, le attività che svolgono le macchine e quella blu oscura le attività che svolgono gli esseri umani nei vari settori. Sotto, in marrone scuro e in celeste, c'è la previsione per il 2025. Allora, come vedete, non c'è nessuna di questi settori dove ci sia una crescita delle attività umane. Ma in tutti questi settori c'è un avanzamento più pronunciato o meno a seconda del settore dell'utilizzo di macchine al posto di esseri umani. E questo è un dato che evidentemente è di primaria importanza. Se possiamo andare avanti, per favore. Ora, questo è interessante perché ci dice quali sono le nuove tecnologie che verranno adottate nei vari settori. Ora, i settori che sono stati elencati in in questo grafico, questa figura, a partire da sinistra, agri sta per agricoltura, auto sta per automotive, consumer, digit sta per sistemi di informativi e di telecomunicazioni e così via. L'ultimo è transportation. Ora potete vedere che ci sono delle situazioni ovvie, cioè nel settore di GSIT e quindi nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, le aziende interpellate al 96%, vedete la seconda riga, dicono che adotteranno senz'altro nei prossimi anni una qualche applicazione di tipo di intelligenza artificiale. Però è sorprendente anche, se vedete la prima colonna, agricoltura, e andate alla riga Big Data Analytics, trovate che nell'agricoltura l'86% delle aziende agricole interpellate vi risponde che nei prossimi 5 anni adotteranno una qualche applicazione per l'analisi dei big data che li riguarda nella loro attività. Questo è ovvio se ci spostiamo nell'educazione, ovviamente come vedete trovate un 96%, ma trovare per esempio, andiamo a quella successiva, di slide Giuseppe, ecco, se andiamo per esempio ancora a controllare la colonna agricoltura e leggiamo la seconda riga, vedete, stiamo parlando di encryption, cioè di criptazione delle informazioni, e di cyber security. Ebbene, quasi metà delle aziende agricole interpellate ha risposto che nei prossimi 5 anni avrà bisogno di una qualche applicazione per proteggere i propri dati. Ora, se scorriamo la riga dell'encryption, ancora ovviamente andiamo alla quarta colonna a trovare un valore elevato, ma è normale trovarcelo nel settore dell'informatica. Nel settore delle attività governative, e quindi nella pubblica amministrazione, è ovvio che cresce la necessità di proteggere l'informazione, ma non solo, di proteggere anche i sistemi che gestiscono alcune attività importanti. In Europa c'è un piano per proteggere le infrastrutture più importanti, quindi la rete elettrica, per esempio, la rete idrica e così via, dagli attacchi degli hackers. Ok, è tornata la figura. Torniamo per favore alla precedente di figura. Ok, la leggo male. Ora, un'altra cosa che entrerà in maniera importante in tutte le aziende interpellate con livelli molto alti, vedete, si parte dall'agricoltura al 75%. Ripeto, questo significa che il 75% delle aziende interpellate hanno risposto che in qualche maniera nei prossimi 5 anni si rivolgeranno a quello che si chiama cloud computing, cioè all'esternalizzazione dei dispositivi e dei sistemi software, non che saranno detenuti non più all'interno delle aziende, ma saranno fisicamente dislocati altrove presso delle aziende che offriranno il servizio, cioè offriranno lo spazio di memoria e la capacità di calcolo che serve ai vari tipi di aziende o agli enti governativi per realizzare le loro attività. Quindi il cloud computing, partendo dall'agricoltura, dove leggiamo un 75%, è una delle grandi aree dove si creeranno nuove opportunità. Se passiamo per favore alla prossima. Ora, può essere deludente perché leggiamo continuamente e vediamo dei film dove i robot fanno una gran quantità di cose e soprattutto minacciano l'umanità, però se vedete la terz'ultima riga dove si parla di robots humanoid e quindi di tutte quelle applicazioni di robotica dove la parte fisica è umanoide, quindi somiglia agli esseri umani, il grado di risposta è piuttosto basso, vedete, 42%, 50% e così via. Quindi ci sono delle situazioni in cui è addirittura il 17%, dove per esempio è la terz'ultima colonna, l'incrocio tra la terz'ultima colonna e la terz'ultima riga, dove il settore oil e gas, quindi energia, la produzione di petrolio e di gas naturale, dove i robot umanoidi si pensa di utilizzarli, ma solo in un 17% dei casi. Io volevo a questo punto proiettare, se possibile, il secondo video. Ecco. Ecco, qui abbiamo un'applicazione di un robot di tipo umanoide in un ospedale ed è l'assistente di corsia che distribuisce i medicinali, che magari ricorda abbondare non è un problema, le attività che vanno svolte alle persone che devono farle. Il robot è completamente autonomo, quindi è in grado per esempio di fermarsi quando una persona passa di fronte a lui, oppure arriva, vedete, si mette di lato perché sta arrivando un uomo con una barella. Ecco, qui c'è un signore che sta evidentemente mettendo insieme i rifiuti da portare via da una camera. C'è un lato umano, perché il nostro robot va a salutare la sua amichetta che non è stata ancora dimessa. Qui c'è una stanza che evidentemente verrà occupata a breve e nella quale sono necessari tutti questi dispositivi e materiali. E poi naturalmente il nostro robot, finito il primo giro, torna in magazzino e sceglie le cose che dovrà consegnare. Ok, se ripassiamo alle slide, per favore, Giuseppe. Bene, qui abbiamo una suddivisione dei nuovi lavori, cioè delle opportunità dove la domanda di nuove professionalità è crescente e quindi l'offerta di posti di lavoro è crescente. E io ho suddiviso in una parte generale e una parte specifica. Come vedete, in cima ci sono i data analyst e i data scientist. È da qualche anno che, per fortuna, nelle nostre università si fanno corsi di scienza dei dati e quindi si preparano i nostri specialisti. Al secondo posto vedete intelligenza artificiale e machine learning. Al terzo posto l'ingegneria applicata alla robotica. Al quarto gli sviluppatori di software e di applicazioni, e così via. Non è secondario gli specialisti che devono aiutare nella trasformazione digitale e nella automazione dei processi le aziende o le organizzazioni che ancora non hanno fatto la transizione o che la stanno facendo. L'information security sarà sicuramente un settore a molta domanda, così come lo sarà il settore IoT. Ci sono poi delle nicchie specifiche e molto ben retribuite. Per esempio, nel settore dell'automobile diventano sempre più importanti gli ingegneri che sanno di nuovi materiali. Nel consumer, quindi nella distribuzione di beni e di servizi, lo abbiamo visto tutto durante la pandemia, molte aziende sono sopravvissute facendo e-commerce e quindi non vendendo direttamente in presenza i propri prodotti o servizi, ma facendolo tramite la rete. C'è un non trascurabile spazio nel settore dell'energia, soprattutto delle rinnovabili, e per gli ingegneri le applicazioni ai sistemi finanziari. L'ultimo, il remote sensing, mi piace citarlo, io ho fatto la tesi di laurea su questo tema. Il remote sensing è il telerilevamento, cioè utilizzare fotografie per lo più, ma anche registrazioni di frequenze dallo spazio o da mezzi aerei e riconoscere gli oggetti a terra, classificarli e così via. Ci sarà un notevole numero di possibilità di lavoro nell'industria estrattiva, perché l'industria estrattiva si basa anche in larga parte sui telerilevamento, che permette di prevedere meglio se una determinata area geografica, per esempio, può contenere del gas naturale. Se andiamo avanti, per favore. Ecco, questi purtroppo sono i vecchi lavori dove la domanda è decrescente. Sono citati una ventina di questi lavori. Io direi di andare avanti. Chi vuole naturalmente poi può rivedere la trasmissione. Questi sono i nuovi ruoli e le competenze. Ora, sulla metodologia, oggi, tenuto conto che siamo già al 37, sorvolerei perché mi piacerebbe fare qualcosa di più approfondito sui nuovi ruoli e le competenze richieste, qualcosa che tenga anche presente quello che abbiamo detto prima, e cioè la necessità di creare un sistema di apprendimento, di educazione permanente che non sia, come dire, limitato soltanto a quella che noi oggi definiamo età scolare, che naturalmente può concludersi con il dottorato, no? Però è pur sempre un settore della popolazione che abbraccia i bambini dai 6 anni fino ai ragazzi ai 23, 24, 25. Che succede dopo? Ecco, questo sarebbe interessante. Vediamo quali sono le aree e i nuovi ruoli. Questo studio, se andiamo avanti per favore, questo studio li ha raggruppati in un certo numero di settori. Vedete, c'è il cloud computing, ci sono i data e l'intelligenza artificiale, c'è un settore che è abbastanza nuovo, che è il content production, l'engineering e così via. Non vi fate ingannare dai nomi. Andiamo avanti per favore, Giuseppe, poi torneremo indietro. Ok, fermiamoci qui. Guardate il rettangolo che incomincia con marketing qui a destra. Al primo posto c'è la richiesta dei pirati della crescita, il growth hacker. Cos'è il growth hacker? Beh, secondo Adecco, che è una società di placement, è l'attività più remunerata nella Silicon Valley. Perché? Perché questo signore è quello che deve garantire la crescita delle aziende. Quindi voi capite che se parliamo di startup, la velocità della crescita è fondamentale, altrimenti molte startup muoiono nell'infanzia, perché la crescita è talmente lenta che non si riesce a sopportare il peso finanziario dell'investimento. Ebbene, questo signore è l'uomo che deve trovare le strategie adeguate per far crescere l'azienda il più rapidamente possibile. Quali sarebbero i suoi skills, cioè le sue competenze? Leggo da Adecco, così posso citarle tutte. Ebbene, questo signore dovrebbe essere un mix tra l'ingegnere informatico, l'esperto di marketing, ma non si deve far mancare la conoscenza dei canali social, e in più deve essere un ottimo content writer. Quindi abbiamo bisogno di uno scrittore, abbiamo bisogno di qualcuno che conosca i socials, abbiamo bisogno di un ingegnere informatico, abbiamo bisogno di un esperto di marketing, tutte queste competenze riunite nella stessa persona. È ovvio che questo è il caso ideale, ma è anche altrettanto ovvio che sorge una domanda. Sono in grado i sistemi educativi di far fronte a questo tipo di competenze? E al di fuori del sistema educativo tradizionale, cosa accade quando qualcuno perde un lavoro e dall'altra parte c'è un lavoro? Adesso lasciamo perdere il growth hacker, che è quello più pagato, ma se torniamo alla slide precedente, okay, troviamo delle situazioni che sono un po' meno stringenti in termini di competenze. Quindi, se andiamo per esempio a vedere la content production, sono ancora andato sul sito della Adecco per vedere che cosa dice l'Adecco a questo proposito. Ops, lo sono perso. Bene, me lo sono perso definitivamente. Ma in sostanza dice, io ho bisogno di qualcuno che veicoli i contenuti verso il pubblico, che fanno sì che il pubblico compri ciò che io gli propongo. Non è marketing tradizionale, perché è un contenuto che dipende anche dal mezzo con il quale io trasferisco la mia informazione. E questo mezzo è naturalmente i media, i social. Ma non basta neanche questo, conoscere questi mezzi. Perché? Ma perché evidentemente se io ho come target i ragazzi dai 18 ai 20 anni o ho come target i quarantenni, il messaggio, il modo di proporlo, il contenuto del messaggio stesso deve essere diverso. Quindi è evidente che quando parliamo di content specialist parliamo intanto di una posizione di cui hanno bisogno un grande numero di aziende, ma parliamo anche di una posizione dove i profili professionali sono veramente molto diversi da quelli che erano o ai quali siamo abituati da qualche anno. Ora, se Giuseppe mi proietta per favore, ecco l'ultima slide, grazie. Questo è interessante, questa slide, perché vi dice da un lato dove siete, per esempio siete nel settore dell'ingegneria. E dov'è che potete... Ops, che è successo? Abbiamo qualche problema di collegamento questa sera. Ok, quindi dicevo, questa slide vi dice in maniera qualitativa, se voi siete all'interno dell'area ingegneria, dove potreste approdare nelle nuove attività con il vostro background. Quindi vedete, abbiamo il cloud computing, abbiamo una cosa che l'ingegneria ancora ovviamente, i dati e l'intelligenza artificiale, ma sono sempre meno. Che vuol dire? Vuol dire che è sempre minore il numero degli ingegneri che ha capacità tali che lo portino a occuparsi di dati e di intelligenza artificiale in base al solo alle sole competenze acquisite fino a quel momento. Se voi siete nelle vendite, la maggior parte degli approdi sono ancora le vendite, ma le vendite cambiano sicuramente, perché se il canale di distribuzione non è più quello tradizionale, dovete ovviamente adeguarvi, e così via. Quindi questa è un po' una mappa di che cosa avete come dotazioni in termini di capacità professionali nel caso in cui per una ragione o per l'altra, si spera per volontà personale, si voglia passare dall'attuale occupazione a un'altra occupazione. Quindi che distanza c'è, per intenderci, tra la preparazione media delle persone in un settore dalla nuova preparazione richiesta in un altro settore. E infine c'era un ultimo filmato, ma se vogliamo dare spazio a una discussione, direi che possiamo metterlo.
Buonasera Marta, buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera, ciao Michele di nuovo.
Allora, ciao.
Allora, magari puoi iniziare tu a fare le tue considerazioni su quello che ha esposto l'ingegnere e fare una domanda, magari.
Hai fatto tu la domanda a noi?
No, no, magari fai le tue considerazioni sugli argomenti che ha trattato l'ingegnere e poi fai magari una domanda all'ingegnere, se ce n'è una.
Ma chi stai parlando?
Con te, Marta!
Ah, con me! Con te. Mi sentite? Sì, posso parlare?
Sì.
Ah, è molto interessante, ma questo è un tema, però ci vorrebbero forse alcuni corsi di aggiornamento per tutti noi per riuscire a inserirci.
No,
è un tema enorme, io lo vedo dal punto di vista sociale, diciamo, più che altro, perché l'esigenza di questi cambiamenti e spero un'esigenza che l'Italia farà propria, perché poi bisogna vedere se siamo capaci di innovazione, no? Questa sarà una grande sfida. Comunque i trend che venivano individuati nelle slide non lasciano nessun dubbio, c'è la necessità e ci sarà la necessità di un ricambio percentualmente molto consistente della professionalità, delle qualità dell'attuale organizzazione del lavoro verso altre. E il problema è appunto come si gestisce questa transizione. Io non so quanto di questi temi, e chiedo quindi se ne sapete più voi, siano all'attenzione nei vari aspetti del cosiddetto Recovery Fund, cioè lì nei progetti che sono stati mandati a Bruxelles finalmente, e spero con buoni risultati, però questa intuizione di puntare su una riprofessionalizzazione e un ruolo fondamentale del cambiamento generazionale c'è oppure è soltanto accennato? Non se ne parla molto, sarebbe importante che l'accento cadesse su questo, perché il rischio può essere quello di una debacle sociale, no? Perché sono gli ultimi, sono quelli che hanno meno possibilità di aggiornarsi o di formarsi, sono quelli che sono sostituiti dal robot che mette i mattoni, non quelli che progettano gli edifici, non saranno gli architetti a essere sostituiti, ma saranno gli operai che andavano in cantiere a essere sostituiti, sono loro che perdono i posti di lavoro. Allora è su questo che io credo bisognerebbe misurare la capacità di un paese di afferrare al volo le opportunità del cambiamento, che sono tante, perché io condivido quanto è stato detto, l'ho già altre volte sentito e letto, i posti di lavoro che si creano in questo modo possono essere di per sé molti di più di quelli che si distruggono. Il problema è, mentre li distruggi, cosa ne fai di quelli che vanno al macero? Ecco, quindi su questi due aspetti, come facciamo a innovare davvero e come facciamo a non mandare al macero una quantità di persone insostenibile, ecco, dovremmo, credo, concentrare la nostra attenzione. Su questo credo che forse ingegner Giardini avrà delle cose da aggiungere rispetto a quanto ha già così bene illustrato.
Ma io ho visto che ci sono diversi miliardi sotto il titolo aggiornamento, chiamiamolo così, no? Anche se effettivamente poi ci sono delle attività differenziate, e ci sono tanti altri miliardi in tanti altri settori. Ora, io credo che una delle cose che, no, sulle quali dovremmo riflettere tutti come cittadini è che comunque anche le risorse del recovery sono limitate, perché dobbiamo tenere presente che il nostro paese del G7 è 215 miliardi suddivisi in un centinaio di attività diverse, sono veramente pochi. Se vogliamo, no? Ma quello che spero non accada è che non ci sia coordinamento, cioè se tu fai investimenti nel settore dell'energia rinnovabile dovresti in contemporanea aggiornare il curriculum delle persone, almeno di una parte, per destinarle a quel settore. Se tu invece aggiorni il curriculum delle persone per occuparsi di altre cose, che farai? Quindi una delle, uno dei timori che io ho è la mancanza di coordinamento. Noi siamo specialisti, noi italiani, più che nel fatto che le risorse siano limitate. Le aziende metteranno dei soldi in questo cambiamento. Devono farlo perché altrimenti muoiono. Quindi se loro non trovano specialisti fuori, come spesso accade, te li devi fare. E te li devi fare in casa. Se non vuoi morire, altrimenti devi andare da qualche altra parte o importarlo. Quindi uno dei grandi problemi sarà intanto mantenere nel corso degli anni una correlazione fra tutte le attività, un coordinamento che sia ragionevole, che sia, come dire, costruttivo. Ma se ogni area diventa il campo di, come dire, pascolo di un determinato interesse, non so come ne usciremo, insomma. Io ho un figlio di 32 anni, quindi sono molto preoccupato.
Mario, se posso aggiungere un commento.
Certo.
Secondo me ci sono due aspetti importanti. Il primo relativo alle persone che sono già occupate oggi nel mondo del lavoro. Certo. Il secondo problema, o appunto, che non è necessariamente un problema, è giustamente, come hai fatto vedere tu, quali sono le occupazioni per il futuro. Quindi infatti oggi anche ho detto ai miei figli collegatevi, poi loro non si sono collegati, anche in maniera attiva volevo farli partecipare in questo senso. Quindi quello che potrebbe essere un consiglio da dare a un ragazzo che in qualche maniera valuta quello che potrebbe fare per il futuro. Allora, nei confronti delle persone che già lavorano, e poi ti chiedo anche un commento perché tu sei partito ancora prima di me nel mondo del lavoro, penso tu abbia visto una trasformazione che c'è stata significativa, cioè nelle aziende di una volta era l'azienda che si preoccupava della formazione dei propri lavoratori, no? Anche perché tipicamente un lavoratore restava all'interno dell'azienda per lo più.
Tutta la vita, sì, sì.
Esatto. Adesso secondo me c'è una precisa responsabilità proprio personale, cioè la persona ha l'obbligo proprio per se stesso di mantenersi, cioè di avere la conoscenza e la competenza di mantenersi aggiornato, perché per mantenersi aggiornato bisogna anche capire che serve, che sembra una stupidata, ma è il primo step, no? Cioè anche,
non è affatto una stupidezza.
Cioè, quindi c'è questa consapevolezza del lavoratore che ha un ruolo attivo nella sua, ma non dico neanche di fare carriera, perché secondo me, ma proprio di avere, come dire, il posizionamento di competenza che serve. E nel momento in cui c'è uno sbilanciamento, lui si deve fare carico di colmare questo gap per se stesso e per la collettività. E questo nei confronti di chi già è occupato. Poi è evidente che alcune figure professionali, come hai fatto vedere, chiaramente alcuni lavori proprio di base, quelli spariscono e ci potrebbe essere anche chi effettivamente può avere delle difficoltà. Ma magari invece può ricollocarsi in un ambito tutto diverso dove magari è richiesta una certa manualità, perché ci sono ancora lavori del tutto tradizionali, no? E invece nei confronti dei ragazzi, secondo me, e porto proprio un'esperienza personale, io ho fatto ingegneria, prima cosa ho proposto ai figli di valutare di fare ingegneria, no? Come il papà che... E i figli hanno scelto delle università ancora più di cultura generale, no? Allora, effettivamente è vero quello che tu dici. No, ma è esatto, cioè secondo me è vero che uno dice saranno richieste delle competenze molto specifiche, anche addirittura... Però è veramente giusto consigliare dall'inizio, soprattutto a un ragazzo magari di 17 anni che non ha proprio idea, no? Di andare a buttarsi a pesce nella roba proprio di dettaglio. Forse una buona competenza di base ti consente anche una certa flessibilità. E questo secondo me è un aspetto interessante. Da quel punto di vista lì è anche, secondo me, un'opportunità per il paese Italia, perché io sono convinto che in molti paesi, soprattutto nel Far East, preparino le persone in quella maniera settoriale lì, cioè per cui fanno l'esperto di big data, l'esperto di e-commerce. Invece secondo me uno degli aspetti proprio della capacità dell'italiano di saltare fuori da ogni situazione è proprio per la visione d'insieme che si perde sempre di più in tutti gli ambiti, no? Quindi, allora, nei confronti di chi già lavora, secondo me non può esimersi da darsi da fare per se stesso. E nei confronti dei ragazzi, piuttosto che buttarsi in una roba specifica dove magari, o uno proprio è appassionato perché c'ha quella roba lì che è nato, che vuol fare quel mestiere lì, allora benissimo. Ma se invece è titubante, secondo me è una bella competenza di base su qualche cosa sicuramente di... anche, vabbè, se noi chiaramente parliamo di ambiti scientifici, poi può valere anche dal punto di vista umanistico, ma adesso noi qui siamo... Ecco, secondo me quello è un bel consiglio, i miei figli hanno fatto così.
Hanno fatto bene, complimenti.
Devo commentare, Michele?
Ah, no, sì, mi piacerebbe anche sapere la tua esperienza nel mondo del lavoro dall'inizio, quando sei partito, è cambiato tutto.
Allora, parliamo, che ne so, di una centrale di commutazione. Quando sono partito io,
esatto,
progettavano ingegneri meccanici, ingegneri elettrotecnici, quindi non c'entravano nulla gli elettronici, no? E poi sono arrivati le centrali sistemi elettroniche, avevamo sempre degli arboristi, no? Cioè gente che si occupava della parte fisica. E poi si sono sviluppati i componenti, quindi le centrali sono diventate sempre meno hardware in termini di quantità di lavoro necessario per svilupparle, no? E progettarle. E quindi tu vedevi, se vai a vedere la curva dei costi di sviluppo, tu partivi all'inizio dove c'erano gli elettrotecnici e i meccanici e arrivavi dopo 20 anni, non di più, il 95% del costo dello sviluppo di un prodotto non è più il software ma l'hardware. Ma il software. Quindi questo significa che come posti di lavoro, e tu hai detto bene che una cultura generale può essere utile, ma il problema è che le aziende in ogni caso hanno bisogno di specializzazione.
No, beh, ma cultura generale è sempre, cioè, sempre finalizzato a un certo ambito, ma non... Perché ho visto, per esempio, che il Politecnico offre veramente delle segmentazioni molto spinte, invece facoltà tipo chimica, fisica, matematica, biologia... danno un ampio spettro, soprattutto all'inizio, no? Cioè, è chiaro che...
No, ma Michele, è difficile uscire dall'università con una specializzazione tale da essere pronto per lavorare.
No, ma il problema è a quale punto del percorso deve collocarsi la specializzazione più puntuale, non all'inizio dell'università, alla fine semmai.
Però i tre anni
dopo.
Sì, però i 3+2 hanno già portato il fatto che, cioè, mentre per esempio il corso di laurea di 5 anni, i primi 2 anni erano puramente propedeutici, adesso già col fatto che poi praticamente il laureato dei 3 anni deve cominciare a studiare le cose specifiche già al secondo anno, questa cosa qua è già un pochino più spinta all'inizio, ecco, insomma. Poi dipende anche da come uno...
Prego. Posso fare un commento?
Sì, certo.
Allora, io sono fondatore di una startup tecnologica, sì. Ci occupiamo di un campo che è molto affine a quanto è stato menzionato, perché ci occupiamo di IoT e tutto quanto correlato nel campo dell'agri-food, quindi... Mi ritrovo in tutto quanto è stato presentato. E volevo fare, al di là dei commenti di tipo tecnologico, volevo fare un commento proprio sul capitale umano. Noi è 2 anni che stiamo cercando di assumere premetto che l'intendimento mio non è quello di rimanere una startup, ma di diventare, se saremo bravi e lungimiranti, una PMI. Quindi il tipo di persone che stiamo cercando adesso sono persone che hanno, oltre alle competenze, diciamo, che ci servono in alcuni settori, tipo l'hardware, il software, il firmware, piuttosto che gli algoritmi di intelligenza artificiale, devono avere una, come posso dire, predisposizione personale a lavorare in un contesto altamente destrutturato. Intendo dire, il compito che io posso ottenere e organizzare per una persona giovane o anche diciamo con pochi anni all'interno di una struttura, di un'organizzazione industriale strutturata è abbastanza chiaro. Quindi, come dire, lui ha tempo di creare, di avere un contesto abbastanza ordinato. In una startup, almeno quello che è la nostra esigenza, abbiamo bisogno di gente che sia magari giovane, magari con 3-4 anni di esperienza, ma che abbia una capacità e una curiosità di buttarsi anche su argomenti correlati a quelli dove, diciamo, si sente forte. E quindi io mi sento di dire che accanto agli skill di tipo, come posso dire, tecnologici, serve molto, io la chiamo curiosità, interesse, volontà, che vuol dire non porsi, come dire, dei confini e dire io sono il super esperto di algoritmi di intelligenza artificiale, ma io sono all'interno di un contesto e mi piace capire e contestualizzare quello che io magari ritengo come il mio skill, allargando le mie competenze. Questo automaticamente si porta dietro un vantaggio per l'azienda, perché ha, come dire, gente più abile nel muoversi e nell'adattarsi alle esigenze, ma anche nel background della persona, perché ovviamente in un contesto molto liquido, diciamo così, come quello di oggi, se non hai questa attitudine fai veramente fatica, che tu sia giovane o che tu sia meno giovane, perché io ho visto persone anche di 50 anni, ne ho assunto uno, e lui praticamente sembrava nel mio laboratorio un bambino nel mondo dei balocchi, cioè vedevo un'energia che non vedevo in molti giovani. Quindi secondo me questi skill saranno di importanza basilare in un contesto che già si vede e che sarà sempre più destrutturato.
Certo.
Sono d'accordo. Lei sta citando una figura storica, praticamente in memore, che è sempre stata utilizzata statisticamente, strategicamente, è il fantasista. Il fantasista è una figura chiave con una elasticità mentale estremamente elevata, che può essere facilmente collocato e addestrato a seconda delle esigenze.
Ma vedi, Luciano, il discorso è un tantino più complesso, perché si deve essere sufficientemente d'accordo anche nell'ambito delle cose che tu fai. Perché in ogni caso quello che tu fai è destinato nel tempo a mutare. Quindi, io ho visto spesso quello che diceva Fabio, cioè la curiosità intellettuale che conta parecchio. E quindi se tu ti limiti semplicemente a fare il compitino, quando il compitino finisce in quella forma, ma il problema non è tanto che non sei più in grado di imparare un'altra cosa, che quello che io ho visto in 40 anni di lavoro è che non ne hai più voglia, perché non c'è una spinta. Non ne hai più voglia, quindi non è che sei diventato cretino, per carità. Il problema è trovare lo stimolo per andare a fare una cosa. Quindi la gioventù di curiosità di cui parlava Fabio è più che altro uno stato mentale, non è uno stato anagrafico.
Per quello ho citato il termine strategico.
Il mio direttore tecnico, per esempio, io ho 58 anni ed ero compagno di scuola al liceo di Michele, per cui voglio dire, siamo coetanei, il mio direttore tecnico ha 61 anni e anche lui lavorava in una azienda che produceva sistemi di antenna per l'automotive, lui vive a Pordenone. Quando ci siamo sentiti, lui mi ha detto, no, guarda, basta, sono stufo, vengo a lavorare con te. E lui, pur essendo a Pordenone, come dire, lo vedi che sembra un bambino nel mondo dei balocchi ed ha un'energia che è doppia di tantissimi altri che ho visto, magari, che sono, come dire, usciti dall'università, ma che, come dire, mancano di questa, mi permetto di chiamarla curiosità intellettuale, non so come dire. ma che veramente in molti casi è il motore che ti permette di gestire questo sistema industriale, questo mondo che oggi è molto più diverso da quello che solamente 30 anni fa abbiamo visto noi.
Ma Fabio, infatti per quello, scusa se ti ho interrotto, ma per quello che nella scelta dell'università devi dire fai una cosa che ti piace, no? Cioè va bene quello che ci ha fatto vedere Mario, ma non andare a fare l'e-commerce perché è primo nella lista, ecco, diciamo.
Ma sai, cioè, fai una cosa essere così. Alla fine io credo che questo diventi secondario se tu hai una mentalità di un certo tipo, che ti può capitare di fare, che ne so, fisica all'università e di andare a lavorare in un'azienda elettronica dove la fisica c'entra relativamente poco.
Esatto, sì, però tu segui un qualcosa che ti dà quella curiosità lì che dice Fabio, che secondo
credo che Vincenzo voglia intervenire.
Beh, qualcosa la posso dire. Mi sentite?
Sì, certo.
Sì.
Io penso che voi stiate dicendo tutti la stessa cosa, cioè partire dall'università con una forte specializzazione si rischia di bruciarsi, anche perché il mondo cambia continuamente. Io per esempio sono ingegnere nucleare del Politecnico di Milano e ho fatto tutt'altra cosa. Mi sono laureato nel 72. Ho fatto tutto tranne che l'ingegnere nucleare. Quello che è stato importante avere una preparazione di base e quella curiosità. Io ingegneria nucleare ho fatto anche parecchio di costruzioni tecniche, dinamica delle costruzioni, anche di macchine. Insomma, quando ho fatto l'Accademia a Livorno ho preso pure una lode su qualcosa che non era proprio mio. Quindi voglio dire, è l'attitudine, la curiosità, la preparazione di base, la capacità di analizzare, la curiosità, come si dice, la voglia di fare e di imparare. Ho fatto di tutto e alla fine ho fatto anche ricerca, ho fatto il professore. Per 3 anni ho fatto professore di radioelettronica. Il primo anno è stato entusiasmante perché ho imparato quello che dovevo insegnare. Il secondo anno è stato bello perché ho confermato quello che avevo imparato. Il terzo anno mi sono stancato. Intanto è vero che ho mollato perché a insegnare sempre le stesse cose. No? Ho fatto di tutto. Sono finito in Italtella, in telecomunicazioni. La curiosità mi ha spinto continuamente e alla fine lavoravo pure con Cisco, ultimamente ho fatto pure da consulente per società di information technology, pur non sapendo niente di quello che dovevo, per cui dovevo fare il consulente, ho imparato quelle cose.
Quindi, questo è il consulente perfetto.
Quindi voglio dire, quello che avete detto è che alla base ci vuole una buona preparazione, uno spirito critico, una voglia, una fame di imparare e di buttarsi, come si dice, con entusiasmo su quello che viene proposto. E così si va avanti, anche a 60-70 anni la voglia c'è. Poi, se mi permettete qualcosa, quando si arriva sui 60-65 anni, 70, non si ha più tanta voglia di, qualcuno potrebbe non avere più voglia di come si dice, di continuare a imparare. Io vi propongo una cosa sulla quale adesso
è
voi...
È vero, il bello comincia allora.
Sì, però
mi quello che voglio fare io... Il bello comincia allora.
Lasciala dire a
quelli che sono, ma c'è tanta gente che è arrivata a 60 anni e non vede l'ora di andarsene in pensione. E io ne ho avuto di amici che dicevano me ne vado in pensione finalmente e poi mi pregavano di trovare un lavoro allora. Però la mia teoria è questa, se uno è, mettiamo, dirigente di telecomunicazione, arrivando a una certa età, gli smettila, adesso vai a fare il falegname e così impari, hai l'entusiasmo di imparare quello che fai, falegname e così via di seguito. Cioè, fare in modo che arrivando a una certa età, invece di mandare la gente in pensione a farla annoiare a casa, o diventano scrittori come me, oppure, ma scrittoria, io mi occupo anche di meccanica, cerco di ripararmi le cose, elettricità, tutto, cerco di fare tutto. Cioè, dare a chi ovviamente ha la salute la possibilità di imparare altre cose, e in questa maniera la persona, come si dice, si mantiene sempre con il cervello attivo. Questo vuole. Però ritornando alle cose serie, a quello che avevate detto prima, secondo me bruciare i ragazzi alle scuole medie superiori o anche all'università su fortissime specializzazioni in un mondo che continua a cambiare è veramente pericoloso. Io insisterei, per come era l'università nostra, cioè di dare una fortissima preparazione di base, e poi le aziende o anche con i corsi di specializzazione, tutto quello che volete, inserirle nelle varie specializzazioni, e lì tenersi sempre con la fama di imparare. Chi non ha questa fama è destinato a bruciarsi. Questo è. Scusatemi se sono stato lungo.
No. Vincenzo, io ho fatto il corso più o meno negli anni in cui li ha fatti lei, perché mi sono laureato nel 74, e io mi ricordo che all'inizio c'erano i fondamentali di ingegneria da fare tutti, no?
Sì.
Che erano 17 esami su 30, e c'era scienza delle costruzioni, meccanica delle macchine, elettrotecnica, io ero un elettronico, mi interessava poco.
Termodinamica.
Sono d'accordo.
Meccanica razionale.
Vabbè, anche fisico-quantistica, fisica dei laser e tutto il resto, ma è tutta cosa che serve per preparare il cervello a imparare.
Una cosa che ha detto Vincenzo, che mi trovo assolutamente d'accordo, è il fatto che noi pensiamo a mandare in pensione le persone senza rendercene conto, perdiamo una quantità di esperienze, di conoscenze che vengono disperse in attività che uno si deve inventare, no? Quando invece tutto questo potrebbe essere utilizzato in maniera utile, naturalmente non dovrebbe essere volontaria, con i tempi e nelle modalità con quali le persone si sentono di intervenire, no? Non ho mai capito perché non ci sia un volontariato di tipo educativo. Cioè, noi abbiamo volontariati di vari tipi.
Secondo me è una questione mentale, secondo me. Cioè, la gente arriva a una certa età, stanca magari delle tensioni che ci sono in industria, sul lavoro, così, e come dire, vede la pensione come un momento per rilassarsi. Però sono perfettamente d'accordo, si perdono competenze, esperienze che sarebbero molto utili in un contesto, in qualsiasi contesto. Comunque volevo fare un riportare un'esperienza che, diciamo, mi capitò quando avevo solo 3 o 4 anni, forse addirittura 2 o 3 anni di esperienza lavorativa. Mi mandarono a Rennes, in Bretagna.
Orco. Si è perso Fabio.
Hanno dirottato gli amici del dittatore della Bielorussia.
Comunque io, mentre lui rientra, vorrei dire questo. In questo periodo, negli ultimi anni, diciamo da almeno una decina d'anni a questa parte, la produzione di apparati, come avete già detto voi, è diventata secondaria. In Italtel negli anni 60 c'erano 30.000 impiegati che, come avete detto prima, producevano centrali telefoniche elettromeccaniche, tant'è vero che gli addetti sono i tammeccanici lì. Adesso, quando io ho incominciato a fare ricerca, usavo computer anche della Lab e Montedella, che adesso vanno, il cellulare nostro è ancora più potente. Quindi voglio dire che tutto è già cambiato, e più che mirare alla progettazione e alla produzione di apparati, io mirerei ai servizi, cioè all'utilizzo di questi apparati, perché ormai i cinesi producono a bassissimi costi, a parte il fatto che poi sono capacissimi pure di corrompere. Il futuro ha già il presente e sull'utilizzo di questi apparati. Quindi avere le società che, come si dice, che si indirizzano più che a produrre, a come utilizzarli, quello che noi chiamiamo messa in rete. Questa è l'idea che mi sono fatto dopo essermi rotto la testa a competere con i cinesi.
Però vabbè, ma c'è tutto un indirizzo dell'ingegneria che va in quella direzione, perché quando si parla di virtualizzare le reti significa rendere l'apparecchiatura hardware assolutamente, come dire, insignificante rispetto al resto, no? E tu stai emulando qualsiasi tipo di apparecchiatura con un altro tipo di apparecchiatura. Quindi questo è vero, però e poi subentrano fattori di altro tipo. Io ho lavorato nel periodo in cui lei lavorava in Italtel, io ero in Telettra.
Ah, Telettra, sì.
Quindi eravamo concorrenti, ovviamente.
Stavamo diventando però parenti.
Come no? Ero in Telettra quando accadde, insomma, no? Però quello che volevo dire era che in quel periodo molta della la Cina si stava aprendo in quel periodo, era e molta della tecnologia che esportavamo dovevamo passarla per il COCOM, che esatto, era l'ente americano che vigilava se la tecnologia era strategica oppure no.
34, quindi, il limite era 34 megabit al secondo per gli apparati elettronici. Al di sopra bisognava chiedere il permesso, al di sotto si poteva fare.
No, noi avevamo un altro problema. Nel 34 megabit la Telettra aveva, scusate il ricordo personale, la Telettra aveva una divisione componenti all'epoca, cioè un gruppo di ricerca molto sofisticato che faceva ricerca sui componenti a film sottile e a film spesso, applicati ai ponti radio. Poi però se li faceva fabbricare questi componenti. Uno dei fabbricanti era la Fairchild, americana, e quindi per il solo fatto che il componente era fabbricato in America, anche il 34 megabit della Telettra era sottoposto.
Era bloccato, sì. Comunque le racconto che io sono uno dei colpevoli per aver dato tecnologia ai cinesi, perché alla fine degli anni 80 ho negoziato in Cina con la Chongqing Factory la produzione in Cina, abbiamo fatto una joint venture per la produzione in Cina di apparati elettronici in fibra ottica.
Allora noi siamo colpevoli nella stessa misura, perché a Chongqing noi avevamo la famigerata fabbrica 505 alla quale avevamo ceduto la licenza per il 34.
Magari eravamo assieme in quel periodo?
Non lo so, io mi sono occupato di Cina dall'84 al 91, così 90.
È più o meno, io l'89-90.
Stiamo facendo diventare la trasmissione un insieme di ricordi personali.
Molto ingegner centrica, diciamo. Per inserirmi posso dire che non sono un ingegnere, ma ne ho sposato uno, diciamo, quindi che più o meno ha le esperienze vostre.
Però io voglio dire che sentirlo. Tutto questo, secondo me, sta a significare che pur essendo partiti da un tipo di università, abbiamo avuto la capacità di affrontare tutto quello che ci veniva proposto con entusiasmo e uscirne anche, se permettete, vincitori. Chiamiamolo così, individualmente, che poi dal punto di vista, come si dice, nazionale, siamo perdenti, perché le telecomunicazioni che in Italia, Italtel, Telettra, erano la SIP, Itacable, erano un punto di forza notevole, tutto questo è stato, nel giro di un paio di decenni, è stato perso. Quindi dal punto di vista nazionale siamo dei perdenti, ma dal punto di vista individuale siamo riusciti, come si dice, con la nostra preparazione di allora ad andare avanti. E io penso che questo tipo di preparazione può essere ancora utile per i nostri giovani, purché abbiano l'entusiasmo di affrontare il futuro e qualcosa di nuovo. Ecco.
Ma io voglio portare il paradigma. Se posso dire una cosa. No, beh. Prego.
No, fai, spunto dalla vostra esperienza, la vostra capacità di adattamento a settori diversi che avete sviluppato autonomamente nel corso degli anni, sarebbe stata facilitata se negli studi universitari, assieme alle materie che avete studiato, che avete appreso, vi fosse stata data una preparazione come analista? Ci sono dei protocolli di analisi sviluppati che possono essere applicati a moltissimi settori. Una preparazione come analista, sommata alle informazioni tecnologiche, tecniche che avete appreso, psicologicamente vi avrebbe facilitato il movimento nell'ambito lavorativo?
Guarda, ti posso rispondere, Luciano, se io dovessi guardare indietro, e lo dico sempre, l'unica cosa che mi avrebbe aiutato in maniera esponenziale e sapere meglio l'inglese.
Sì, esatto. La nostra generazione, cioè no, voi siete più giovani, ma...
allora, può darsi che anche l'analista mi avrebbe dato una mano, ma t'assicuro.
Diciamo che per rispondere a Luciano, guarda, io ho lavorato in più di 50 paesi, però quello che ho imparato in Cina non l'ho imparato da nessuno. Perché è talmente lontana, soprattutto in quegli anni, talmente lontana la cultura delle persone con le quali ti trovavi a sedere allo stesso tavolo, che è stata una lezione di vita permanente. Io non lo so se le tecniche di analisi mi avrebbero aiutato, ma per esempio quando lavoravo in America Latina mi ha aiutato un fatto quasi naturale. Io sono cresciuto in Argentina, in America Latina cioè accettano l'italiano, il cinese, cioè purché non parli inglese, perché la lingua. Io parlavo lo spagnolo, che era la mia lingua di origine, e quindi ero a casa. Ma quando tu ti sposti da un'altra parte, e non è che cambia solamente la lingua, ma cambia la mentalità, la cultura, il modo di esprimersi. A questo proposito, ve ne posso raccontare una che è veramente carino. Allora, noi avevamo il problema, quando si firmava un contratto in Cina, di subito dopo fare un pranzo di festeggiamento, dove arrivavano tutti i grossi pezzi che non si erano dei cinesi, che non si erano mai visti durante il negoziato del contratto. E avevamo sempre il problema, come Telettra eravamo sempre in 3 o 4, di presentare qualcuno che i cinesi non avessero visto durante il negoziato. Allora, io sono arrivato a Guangzhou e lo stesso giorno in cui sono arrivato c'era questo pranzo, perché avevamo firmato un contratto, e il nostro residente in Cina mi fa, che era un amico carissimo, dice: Mario, oggi tu fai il pezzo grosso, quindi ti metto al centro della tavola. Ora, a parte il fatto che mi sono arrivati 15 bicchierini di non so che cosa, rifiutati da tutti, e io non li potevo rifiutare, ma soprattutto mi hanno dato dei regali, e io poi alla fine ero rimasto con un regalo solo, e c'erano 2 persone, in fondo, no? Il mio amico si è disinteressato completamente, non mi volevo, io gli dicevo, ma quale dei due? Lui è. Allora, ho accennato a dare il regalo, un orologio da 15 dollari, che a una delle due persone, quello ho incominciato a fare, a me no, avevo scambiato l'autista col ministro, no? Perché gli sedeva accanto, perché erano talmente uguali dal punto di vista anche del vestiario, no? Dell'età, dell'espressione, no? Nessuno parlava, mangiavano semplicemente. E io stavo dando il regalo all'autista invece che al ministro. Quindi immaginate.
Allora, veramente si impara tanto dai cinesi.
Cioè.
Allora, noi stiamo parlando di università, ma non tutti poi possono andare all'università, non tutti possono, hanno le capacità intellettive di... Allora, tutta questa gente che non andrà all'università, cosa farà in futuro?
Guarda, io non te lo posso dire, ti posso dire che ci sono qualche decina di migliaia, se non qualche centinaio di migliaia di posti vacanti per tecnici e noi non ne abbiamo abbastanza. Io collaboro con un istituto tecnico di Roma, facciamo con la mia associazione orientamento, facciamo come dire, didattica integrativa e così via, però quando parliamo di cultura di carattere generale, la mia esperienza è che bisognerebbe metterci anche dentro la cultura tecnica. Cioè, se tu vieni fuori da un'università tecnica, non puoi avere delle lacune che poi diventano incolmabili. E invece noi non produciamo abbastanza tecnici per colmare questi posti. Ed è un peccato, perché sono posti intermedi di tutta soddisfazione. In Germania io ho conosciuto un sacco di diplomat engineers, cioè di ingegneri diplomati, non laureati, i quali erano molto orgogliosi di essere degli ingegneri diplomati e ti davano il bigliettino da visita con il DIP ben in vista. Quindi c'è anche, secondo me, a livello generale, a livello culturale nel paese, una distorsione, credo, nel modo di pensare delle famiglie, la scuola stessa, di indirizzare i ragazzi. Non c'è niente di ignobile nel fare il tecnico, nel non fare il laureato. Io ho un sacco di amici che sono riusciti benissimo nella vita, qualcuno addirittura con la terza media. Quindi non è quello che fa un uomo. Un uomo è tutta un'altra cosa, insomma, non è... Non è solo un curriculum.
Ma poi anche in certi ambiti, nel food, nei servizi, nell'agricoltura, cioè secondo me non è mica vero che serve necessariamente la laurea. Cioè, ci sono questi ambiti, però ci vuole quella curiosità, quella fantasia, quella voglia di fare, secondo me.
Ma certamente. Io, allora, abbiamo fatto una chiacchierata tempo fa sui droni. Abbiamo parlato dei droni applicati all'agricoltura. E prima della pandemia era passato per l'Italia un mio cugino, che però è nato e vive in Argentina, e che fa, dopo aver fatto il calciatore e l'allenatore, fa l'agricoltore. È uno che ha un pezzettino di terra, 2400 ettari. In Argentina è un pezzettino, perché è un pezzente con 2400 ettari, in Italia ovviamente. E io sono rimasto strabiliato quando mi ha detto che mandano avanti il tutto con tre o quattro persone. Incredibile. Usano i droni, usano i trattori a guida automatica, che arano, seminano, disinfestano. Con i droni decidono dove innaffiare, quando innaffiare se necessario. Quattro persone a mandare avanti il tutto. Poi è chiaro, c'è il periodo della raccolta, ma lì la raccolta è automatica perché lui coltiva non mi viene il nome, insomma, ragazzi, scusate. La soia, non mi viene la soia. E quindi lui ha circa 2000 ettari coltivati a soia che lui taglia in automatico ed esporta. Quindi immaginate, 2400 ettari, la famiglia di mio nonno, quando abbiamo diviso i terreni arrivavamo a malapena a 5 ettari con pezzettini qua e là, ed erano 6 figli, poi c'erano i nipoti, a ciascuno è toccato un metro quadrato. Quindi... Va bene, credo che forse questa escursione del passato...
Giuseppe, prima di finire, posso dire una cosa a Luciano? Perché noi io avevo il compito, l'homework, di guardare i laser a cascata quantica, sono andato a guardare, ed effettivamente hai ragione, anzi ti ringrazio che mi hai fatto parlare una cosa che non sapevo. Però, come giustamente ti aveva detto anche Mario, questo non viola il primo principio della termodinamica, nel senso che praticamente hanno costruito delle strutture multilivello, per cui effettivamente l'elettrone decade come se una cascata multipla ed emette continuamente luce, no? Quindi effettivamente è molta di più la luce che viene emessa, però l'energia che serve per portare l'elettrone al livello altissimo è tantissima, come potrebbe essere l'energia che serve per portare un ascensore da piano terra fino all'ultimo piano di un grattacielo. Quindi sicuramente sono macchine molto potenti, ma che non generano più energia di quella che entra, diciamo, ecco.
No, il dubbio sul secondo fascio.
Meglio dopo questa spiegazione.
No, il secondo fascio, cioè, perché a quel punto lì, se i livelli sono tutti uguali come ampiezza, c'erano tutti la stessa frequenza.
Marta che ci ricorda che siamo purtroppo e inevitabilmente degli ingegneri.
Sì, questo è un difetto inevitabile.
Ho imparato a conoscervi attraverso il marito che ho, che mi sopporta.
Comunque, Marta.
Ma generalizzando, devo dire che però i problemi restano, perché intanto non ci sono solo ragazzi che faranno gli ingegneri a cui bisognerà raccontare e spiegare queste cose. Ma i problemi restano tutti e restano a partire non solo dall'università, ma anche dalla formazione di base. Perché questa curiosità di cui parlate voi, questo aprirsi al mondo, essere aperti alle esperienze, riuscire a essere flessibili, inserirsi nei team, no? Collaborare e coordinarsi, è molto femminile peraltro come impostazione, quindi io dalle cose che avete detto voi spero che la vostra professione diventi sempre più femminilizzata, perché andrà sempre meglio, perché le donne sono un po' così in generale. Ma a parte questo, che è una battuta, o si comincia con la scuola di base e ci sono lì i correttivi che consentono a ciascuno di tirar fuori il proprio potenziale, o altrimenti in una società dove voi che potete consigliare i vostri figli, io che ho consigliato la mia, che infatti se ne sta a fare un lavoro bellissimo da un'altra parte del mondo, però, ma e gli altri, quelli che non hanno i genitori che possono dare, quelli che non hanno curricula da integrare con le esperienze delle lingue straniere imparate qua e là, o dei lavori aggiuntivi fatti perché questo... Come fanno? Allora, o ci poniamo questo problema, o altrimenti questo cambiamento così magnifico, no, che si prospetta. Io sono a favore della tecnologia, ma non ho nessun dubbio su questo. Il progresso deve occuparsi di queste cose, non si può tornare indietro neanche a come ci siamo formati noi, no? Però si può organizzare la società in funzione di questi cambiamenti e guardando al fatto che le disparità sociali non debbano aumentare, perché altrimenti sarà una tragedia, sarà un mondo fatto di intelligenze concentrate, belle vite che si spendono nel fare le cose che piacciono e magari a cui rimane molto tempo anche per farne altre, aiutare il prossimo, occuparsi di letteratura, scrivere come stiamo facendo da un po' di tempo tutti quanti, ma sarà un mondo orrendo, perché gli altri cosa saranno? Schiavi oppure niente? Quindi io penso che chi di intelligenza si occupa come voi dovrebbe anche un po' occuparsi di come questa intelligenza meglio vada distribuita, o come si può consentire che chi è intelligente senza strumenti possa andare avanti. Sarei per rileggere Don Milani, sarei per dire che forse il metodo Montessori è qualcosa di cui bisognerebbe cominciare a dotare un po' meglio le scuole pubbliche, sarei per ripensare in questo anno di pandemia cos'è la sicurezza e che cosa devono essere gli ospedali di prossimità e tutte le cose che sappiamo, perché altrimenti è spaventevole quello che quegli slide che abbiamo visto possono essere uno scenario straordinariamente potente, ma anche straordinariamente brutto. Quindi su questo vorrei che ci impegnassimo tutti, però io forse per abitudine mentale o perché sono nato così, non vedo nessun altro modo per impegnarsi se non occuparsi di politica, affiancandole alle cose che... perché è poi il decisore politico che dovrebbe portarci in una direzione piuttosto che nell'altra, no?
Uno statista.
Dove investiamo? A chi diamo i soldi perché la formazione si faccia in un certo modo? E chi deve avere la responsabilità? Sono scelte politiche queste, quindi o ritorniamo a ragionare di politica insieme con le altre cose che abbiamo detto, o altrimenti constatiamo delle trasformazioni senza però riuscire a inserirci e trovare il modo di cambiare. Scusate, ma è un po' meno ingegneristica come impostazione.
No, no, ma è una domanda difficile, secondo me. Io onestamente non ho la risposta, però trovo che sia giusto, insomma, però cioè, hai spostato su un piano molto complicato e onestamente non...
ma lì è un problema anche, Michele, io ho avuto un'esperienza nel 2012-2013. Tra l'altro facevo il pendolare con il Brasile in quel periodo e conoscevo un po' delle persone che insieme a Giannino hanno cercato di costruire quel movimento politico che si chiamava Fare, no? Fare per fermare il declino. A parte la fine miserabile che c'è stata per qualcosa che chiaramente eticamente è da... come dire, da condannare, ma che a mio giudizio non stava alla pari con quello che aveva combinato qualche politico che pure gli italiani avevano eletto. Io ho conosciuto gente che se la vedevi a 50 metri incominciavi a mettere le mani in tasca in maniera da essere sicuro che il portafoglio non volasse. C'erano altri ai quali tu non potevi fare altro che salutarli così con le mani alzate, perché... E quindi questo movimento che aveva messo insieme 70.000 persone, 72.000 persone da tutta Italia, è finito miseramente, no? Però in quel breve periodo andare in giro a raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni e così via, e la gente ti diceva un altro partito, ce n'erano 30. Siete come gli altri, a voi a spiegare che volevamo essere diversi. È un problema che se non cambia un po' la cultura generale e la mentalità, parlare alla politica, a mio giudizio, è completamente inutile.
Il problema principale non è in realtà solamente i tempi di attuazione?
No, perché... Allora, io ho partecipato ad alcune delle attività per le mie conoscenze pregresse, e questo è stato uno dei punti che è stato a lungo discusso, e cioè che i piani che si presentavano dovevano essere veri. Cioè, se tu vuoi abbassare la pressione fiscale non puoi dire che abbassi le tasse del 10% in un anno, perché non è realistico. Allo stesso modo, se vuoi diminuire il costo della pubblica amministrazione, non puoi farlo di colpo, e così via. Quindi i nostri 10 punti, il periodo minimo di realizzazione di qualche obiettivo erano 5 anni. E questo veniva guardato in un modo che dice: ma allora quando è che si sente qualche effetto? Fra 5 anni. Il problema è che vogliamo tutto e subito. Ma se tu hai fatto guasti per 40 anni, mi spiego come pretendi di ripararli in un anno?
Ma è quello che dicevo, infatti. Non c'è un problema di riprogrammazione dei tempi?
C'è un problema di riprogrammazione dei tempi, ma c'è un problema di conoscenze specifiche di ciò di cui si parla. Ora, io ho dato un'occhiata qualche mese fa al piano che la Francia aveva già presentato per il recovery. E lì si capiva quali erano le finalità, come sarebbero stati spesi i soldi, quali erano i progetti, quali erano i settori, qual era l'indotto che sarebbe, si sperava sarebbe nato e così via. Era un piano che di cui nessuno garantisce la riuscita, ma era un piano onesto che diceva questo si ottiene in 8 anni, questo in 5, questo in 4, questo in 10 e così via. Il nostro piano, per fortuna, adesso è stato corretto.
Ma è un obbligo, l'Europa non riceve niente se non c'è scritto, se non sono scritti i tempi, o mettevamo quelli o ce li rimandava dietro.
Prima di quello che ho visto ultimamente,
sì, il primo era,
c'era un foglio Excel, no?
penoso.
E quindi, ragazzi, di che parliamo? Cioè, se uno vale uno, scusate, allora io che sono juventino vado da Agnelli, gli dico guarda, uno vale uno, caccia Ronaldo e prendi Mario. Ma insomma, ragazzi, eppure abbiamo ingoiato anche questa cosa. Io non ho niente contro quelli che vogliono cambiare e che magari onestamente dice meglio questo che non c'è mai stato, è una scelta. Però ci sono delle cose di base in questo paese che non vanno bene, che sono strutturali. E uno degli difetti strutturali degli italiani è che la stragrande maggioranza non si occupa di politica, non si occupa di come i nostri soldi vengono spesi e di quali sono gli indirizzi.
Partecipazione sociale, sì.
La partecipazione è scarsissima. Quindi sono problemi giganteschi a monte, prima ancora... Prego?
Facendo veramente veramente tardi con discorsi che magari
sì, avete ragione.
Dalla tecnologia che facciamo tranquillamente nel nostro salottino dopo. Ringrazio per tutto quello che è stato detto stasera, ringrazio anche Marta che insomma in qualche maniera ha elogiato le donne, quindi non fa male. E poi io mi faccio anche una domanda, ma la fuga dei cervelli all'estero non l'abbiamo presa in considerazione?
Anche
pensiamoci,
certo.
Riportiamo tutti alla prossima settimana, un abbraccio, grazie di essere stati qua con noi stasera, grazie, un abbraccio, domani sera con il Festival del Romanzo Storico, mi raccomando non mancate, ciao a tutti, ciao,
ciao, buonasera,
buona serata.